E torniamo in diretta, sempre Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento telefonico con Riccardo Antonini, ferroviere licenziato da Ferrovie per aver prestato la propria consulenza gratuita ai familiari delle vittime della strage di Viareggio. E perché proprio oggi, 25 gennaio, non so se già c'è stato comunque un incontro tra una delegazione dei familiari e ferrovieri con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria proprio a Firenze, quindi non poteva cadere meglio questo incontro visto insomma quanto è accaduto oggi a Milano. Allora io con te partirei innanzitutto se ci racconti questo incontro, se è già c'è stato e di cosa si è parlato e di cosa si parlerà.
Allora, noi avevamo da un anno e mezzo chiesto un incontro con l'ASFE, che è l'acronimo di Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, perché molto preoccupati assieme ai familiari di tutti gli incidenti che stavano avvenendo in ferrovia. Noi solo nel 2017 ne abbiamo registrati una trentina, di cui alcuni anche molto gravi. Abbiamo chiesto questo incontro, ovviamente non si teneva. Noi un mese fa siamo andati a Firenze a fare un presidio a un convegno dell'ASFE e ovviamente il direttore ha concordato con i familiari che avrebbe fatto questo incontro a gennaio, cosa che si è tenuta oggi in programma da oltre un mese. Noi ci si stava recando a Firenze con tre auto, perché ovviamente a ogni incontro noi organizziamo anche un sigillo nelle stazioni dove teniamo queste riunioni. È arrivata la notizia che era successo questo disastro a Pioltello e quindi siamo andati a questo incontro in cui hanno partecipato alcuni familiari, alcuni ferrovieri, chiedendo ovviamente che l'ASFE come massima autorità della sicurezza ferroviaria intervenga tempestivamente per fermare gli incidenti avvenuti nello scorso anno ed anche quest'anno. È chiaro che di fronte a una tragedia immane come quella di questa mattina, le nostre proteste, le nostre rimostranze sono state più forti. L'incontro è durato circa 3 ore, dalle 10:30 all'1:30, e io sono stato insieme agli altri familiari e membri di assemblea di 9 giugno, alcuni anche ferrovieri in pensione che sono accorsi da Firenze, e abbiamo distribuito quasi 3.000 volantini ai viaggiatori, spiegando con gli striscioni, con i tazebao e con brevi interventi con il megafono la nostra presenza lì a Firenze e ovviamente che si stava tenendo questo incontro. Questo è quanto noi abbiamo fatto questa mattina, che diciamo è una delle tante iniziative che stiamo sviluppando. Domani saremo a Genova a parlare della strage di Viareggio, ovviamente parleremo anche di quanto accaduto oggi, prossimamente siamo a Vicenza, invitati da un gruppo di ferrovieri delle officine riparazione di Vicenza, poi saremo a Catania. Diciamo che noi portiamo avanti questa battaglia a livello nazionale per la sicurezza e ovviamente per dare forza a tutte quelle voci che si battono per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente nei luoghi di lavoro e sui territori.
Senti, allora innanzitutto volevo capire che risposte ci sono state, nel senso 3 ore di incontro sono tante, immagino che si sia parlato di tante cose, però volevo capire anche che risposte ci sono state, perché qui insomma passano gli anni, gli incidenti all'interno delle ferrovie continuano ad essere tanti, vedono prevalentemente i pendolari coinvolti, i treni, quelli che non sono ad alta velocità, le ferrovie dove non scorrono i treni ad alta velocità un po' abbandonate a se stesse, insomma anche nel Lazio ne potremmo parlare a lungo. Insomma, che risposte ci sono state? Che iniziative anche?
Le risposte sono sempre, ci troviamo sempre di fronte a muri di gomma, ovviamente, come è successo per tantissimi disastri in ferrovia, da Piacenza a Crevalcore fino anche a quello di un anno e mezzo fa in Puglia. È chiaro che noi abbiamo capito bene che la denuncia è importante, la controinformazione è importante, determinati tavoli hanno la sua importanza, ma poi c'è bisogno di una straordinaria mobilitazione, quindi consapevolezza e coscienza, ovviamente organizzazione e mobilitazione, perché la parola d'ordine che noi abbiamo sempre lanciato è di trasformare il dolore e la rabbia in coscienza e organizzazione, ovviamente attraverso la lotta, e tant'è che tutta questa mobilitazione che abbiamo sviluppato in 8 anni ha conseguito due risultati importanti secondo noi. Primo, ovviamente, una condanna processuale che non era scontata, perché sul banco degli imputati vi erano poteri forti. Siamo al primo grado, ovviamente noi siamo mobilitati perché tutto ciò venga confermato anche in appello. L'altra questione importante è che numerose realtà che si battono contro i rigassificatori o contro la TAP come in Puglia o contro il determinate tavve di attraversamenti nelle città, e questi comitati ci invitano per andare a riportare la nostra esperienza e per dare forza alle loro battaglie. Noi siamo stati recentemente in Puglia, a Melendugno, dove dovrebbe arrivare la TAP, e ovviamente abbiamo fatto dei dibattiti. Addirittura a Melendugno c'erano circa 400 persone a seguire i nostri interventi, gli interventi di alcuni esperti, e noi pensiamo di dare fiducia e incoraggiamento a tutte quelle realtà di lavoratori e di cittadini che sono fortemente impegnati nella difesa dell'ambiente e ovviamente nella difesa della sicurezza e della salute per quanto riguarda cittadini e lavoratori. Credo che questo sia l'elemento importante. Oggi sia nei confronti dei familiari che del sottoscritto sono arrivati anche dai mass media ufficiali, quindi non solo da realtà come la vostra di alternative, di compagni, ma anche le realtà, diciamo, ufficiali dei mass media hanno chiamato continuamente i familiari. Vuol dire che in qualche modo nelle ore successive a disastri i familiari, la loro associazione, diventano alternativi all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria o alle commissioni ministeriali che si occupano di sicurezza. E questo credo che sia un fatto importante, perché vuol dire che i familiari organizzati insieme ai ferrovieri che li hanno sostenuti e ai cittadini sono diventati un'autorità di cui non si può fare a meno per sapere cosa è successo e sicuramente per capire quali sono le misure preventive e protettive per far sì che certe cose non accadano più, o perlomeno accadano sempre meno e con una gravità minore rispetto a quella di questa mattina e a tante altre negli ultimi mesi, a partire ovviamente dalla strage ferroviaria del 29 giugno 2009 a Viareggio.
Senti, tu hai lavorato per parecchi anni nelle ferrovie. Che idea ti sei fatto su questa cosa che è successa a Milano? Per di più, insomma, in una linea ferroviaria gestita dalla Trenord, che anche è stata nel corso degli anni anche oggetto di numerosi, tra virgolette, scandali. Insomma, poi dopo casomai li vado anche un po' a ricordare.
Sì, sono stati scandali, e poi c'è stato anche a luglio, proprio lì a Pioltello, un altro incidente che per buona sorte non ebbe conseguenze gravi come questo. Per cui diciamo che i treni in qualche misura hanno un'anima, gridano allarme perché si sta accadendo qualcosa di grosso, come era avvenuto anche a Viareggio, e soltanto nel mese di giugno del 2009 in Toscana avvenuti due incidenti di deragliamento sia a Pisa San Rossore che a Prato, e questo è il segnale forte per cui le autorità competenti non intervengono come dovrebbero, perché ovviamente c'è da mettere al primo posto determinate logiche che sono di mercato, di profitto, di competitività, e quindi la sicurezza e la salute vengono subordinati. Questa è l'idea che ci siamo fatti, o che ovviamente questi disastri, o meglio queste stragi, sono figlie di una politica di abbandono sulla sicurezza attraverso processi di ristrutturazione, di liberalizzazione, di privatizzazione e di societarizzazione. Quindi questo è il problema. Noi possiamo dire che certi disastri e stragi sono prevedibili, sono previste, ma oggi non possiamo dire che sono evitabili, perché solo con i rapporti di forza favorevoli ai lavoratori e ai cittadini rispetto al tema come i trasporti si può tentare di bloccare in qualche modo queste tragedie. Quindi diciamo che la battaglia è lunga, complicata e complessa, però non abbiamo altre scelte, per cui noi lo diciamo sempre di fronte alle lacrime di coccodrillo dell'autorità o anche al fatto di mettere tutto sull'errore umano. Noi diciamo che il vero errore disumano è una politica di abbandono sulla sicurezza, e il vero errore umano è non liberarsi a questo stato di cose che produce ovviamente disastri ambientali e strage di lavoratori e di cittadini. se vogliamo ricordare anche l'ultimo strage operaia avvenuta pochi giorni fa.
Sempre a Milano, appunto. Senti, un tempo c'erano i controllori di linea che controllavano i tratti ferroviari, insomma, proprio le ferrovie. I controllori non ci sono più.
Io lavoravo 34 anni in ferrovia, so come erano le ferrovie negli anni 70 e negli anni 80. Non è che erano sicure, erano meno insicure di oggi. Basta portare un dato che in genere noi, che è un dato verificabile e documentato, nel periodo che va dal 55 all'85, in questi 30 anni solo nel personale di macchina avevano perso la vita 7 macchinisti. Nel periodo che va dall'85 ad oggi, attraverso tutti i processi di liberalizzazione, hanno perso la vita solo nel personale di macchina 56 macchinisti. Questo la dice chiara. Noi eravamo in quegli anni 224.000, oggi i ferroviari sono 68.000, vuol dire che sono state smantellate presidi e ovviamente che garantivano anche non solo un servizio migliore, ma soprattutto una migliore sicurezza, che non vuol dire che non avvenivano incidenti, non vuol dire che non c'erano vittime, ma sicuramente erano meno insicure di oggi. Considerate che solo nella gestione Moretti, in cui è stato amministratore delegato della holding, dal 2006 al 2014 sui binari hanno perso la vita 56 lavoratori, e questo credo che siano statistiche impressionanti che devono far riflettere. Noi non solo ci fanno riflettere, ma ci costringono, ci impongono a organizzarci e a mobilitarsi per impedire questa guerra che avviene sui binari del nostro paese.
Noi, Riccardo, ti ringraziamo non solo, insomma, per questa corrispondenza, ma anche per il lavoro che fate tutti i giorni e anche sull'attenzione, insomma, su un tema che appunto poi esce fuori soltanto quando ci sono delle tragedie come quella di oggi, che purtroppo ce ne sono spesso, per cui ormai se ne parla sempre più spesso, però insomma, se se ne parlasse e si trovassero delle soluzioni, sicuramente non si arriverebbe a ciò. Per cui ti ringraziamo per il tuo lavoro e a presto.
Grazie a voi e buon lavoro e un saluto a tutti.
Ciao. Appunto, dicevamo, no? Anche Riccardo, insomma, Riccardo ne parlavamo, abbiamo accennato dei numerosi scandali che hanno attraversato la Trenord. Insomma, ricordiamo che la Trenord, come molte delle ferrovie, sono gestite parte dalle regioni e in parte appunto da Ferrovie dello Stato, quindi dalla regione Lombardia in questo caso, che insomma da 20 anni di gestione della regione Lombardia e dalle Ferrovie dello Stato. Insomma, nel 2015 se andate su internet trovate tutti gli scandali delle Ferrovie Nord Milano. In particolare ce n'è stata una che ha portato, insomma, anche alla dimissione dell'ex presidente di Ferrovie Nord Milano, Norberto Achille, è denunciato da Andrea Franzoso, che ha fatto recentemente, mi sembra anche l'anno scorso, un libro che si chiama Disobbediente, Il Disobbediente, per le spese pazze che Norberto Achille spendeva e attribuiva a Ferrovie Nord. Si parla di più di 17.000 euro spesi in ristoranti, 14.000 pagati con la carta di credito, ancora 3.000 per scommesse sportive, poker online, 124.000 euro per spese telefoniche riferite ai telefoni di cellulari aziendali dati in uso a moglie e figli, insomma un elenco che ha portato a 500.000 euro di rimborsi pagati tutti coi soldi pubblici, che poi ha portato appunto al 10 febbraio del 2015 alle dimissioni per la denuncia di un dipendente, appunto alle dimissioni di Norberto Achille, ma insomma se ne parla, ce ne sono ancora tantissime. C'è un lunghissimo articolo di Business Insider Italia, la mangiatoia delle Ferrovie Nord, un decennio di nepotismo e consulenze d'oro ai danni dei pendolari, insomma articolo questo dell'anno scorso, di giugno, del 27 giugno del 2017, quindi insomma già se ne continuava a parlare, e quindi che metteva anche l'accento sulle varie amministrazioni dei governatorati lombardi, a firma appunto anche Lega Nord, in cui si vanno ad elencare e a contraddire quelle che sono poi le dichiarazioni che soprattutto Maroni ha fatto nel corso degli anni di questa società pubblica così virtuosa. Questa virtuosità evidentemente non c'è stata, non c'era e non c'è tuttora, anzi si parla insomma di consulenze d'oro, amici avvocati immessi dentro la Trenord, appunto, che poi tutto ciò va a discapito di quello che sono poi la sicurezza dei controlli che le ferrovie dovrebbero continuamente fare. Lo ricordava anche Riccardo prima, c'era stato qualche mese fa un principio di deragliamento sempre nello stesso punto, evidentemente insomma anche gli allarmi che erano stati lanciati dagli stessi treni non sono stati accolti, e questo succede appunto a Milano, nella regione Lombardia, ma insomma tante denunce vengono fatte su tanti tratti delle ferrovie in Italia.